Bene, allora questa sera andiamo avanti con la lettura del quinto capitolo di Se il mondo ti cade addosso, dal titolo Non è mai troppo tardi. Ricevo molte lettere da chi si definisce la persona peggiore del mondo. Talvolta la persona peggiore sta invecchiando e sente di aver sprecato la sua vita. Talvolta è un adolescente con tendenze suicide in cerca di aiuto. Le persone che si mettono in situazioni così difficili sono di tutte le età, forme e colori. Ciò che hanno in comune è la mancanza di gentilezza amorevole verso se stessi. Qualche tempo fa parlavo con un uomo che conosco da molti anni. L'ho sempre considerato una persona timida, di buon cuore, che si impegna più di tanti altri ad aiutare la gente. Ebbene, quel giorno era completamente scoraggiato, si considerava un caso disperato. Pensando di essere spiritosa, gli chiesi: "Beh, non pensi che al mondo potrebbe esserci qualcuno peggio di te?" Lui mi rispose con un'onestà straziante: "No, vuoi davvero sapere come mi sento? Bene, più cattivo di me non ce n'è." Mi fece pensare alla vignetta di Gary Larson che avevo visto tempo prima, in cui due donne si nascondono dietro la porta di casa e dalla finestra a lato sbirciano il mostro che le sta sulla soglia. Una delle due dice: "Calmati, Edna. Sì, è un insetto gigantesco e orribile, ma magari è un insetto gigantesco e orribile che ha bisogno di aiuto." Per molti di noi, i momenti più difficili sono quelli che ci procuriamo da soli. Ma non è mai troppo tardi o troppo presto per esercitare la gentilezza amorevole. È come se avessimo una malattia terminale, ma potessimo vivere ancora per un po'. Non sapendo quanto tempo abbiamo ancora a disposizione, potremmo iniziare a pensare che sia importante fare amicizia con noi stessi e con gli altri nel tempo che ci rimane, ore, mesi o anni che siano. Mi fermo un attimo e saluto Matilde. Ciao Matilde, ben
Ciao,
arrivata.
scusate il ritardo. Ciao.
No, Matilde, scusa, ti ho mandato un messaggio. Abbiamo mandato un messaggio perché, non tanto perché volevamo farci gli affari tuoi, però ho detto, siccome non ha detto nulla, non
No, no, ma
volevamo.
infatti sono andata in occhio un attimo e mi è passato il tempo, tutto
Va
qua.
benissimo, l'importante è che tu stia
Grazie.
bene. Noi volevamo
Tutto
sapere come.
bene, sì, tutto bene.
Bene, siamo contenti di vederti.
Grazie. Anch'io.
Ma io ho trovato molto bella questa cosa. Ciò che hanno in comune è la mancanza di gentilezza amorevole verso se stessi, perché normalmente quando pensiamo, quando penso alla gentilezza amorevole, si usa sempre nel riguardo degli altri. Però forse è la prima cosa da praticare è proprio quella verso se stessi, se no non siamo in grado nemmeno di aiutare gli altri, ma credo che sia una cosa che spesso ci si dimentica, o perlomeno io spesso me lo dimentico e trovo molto bella la paragone dell'insetto, della vignetta dell'insetto, perché sì, è vero, è una cosa orribile, ma magari il bisogno di aiuto è significativa, che anche la parte, credo, peggiore di noi stessi va accolta e amata come tutte le altre parti. Non va fomentata magari, però volerli bene come un brutto insetto, questo sì. Mi è piaciuta molto questo ricordo della vignetta.
E poi anche la frase: per molti di noi i momenti più difficili sono quelli che ci procuriamo da soli. Anche questo mi sembra molto vero.
È molto vero, e anche questo spesso ce ne dimentichiamo. Però a me succede che io sono brava con gli altri, perché quando magari, non so, c'è qualcuno che vedo che si fa del male da solo, glielo dico. E però poi non me lo dico io. Questo è il mio problema, se è il problema. Invece bisogna imparare a dirlo sì a un amico quando sta male, ok, però dobbiamo dirlo anche a noi. Fa parte della nostra consapevolezza ed è molto vero questo.
Se volete, leggo un altro pezzettino. Si dice che non possiamo raggiungere l'illuminazione, figuriamoci provare soddisfazione o gioia senza vedere chi siamo e cosa facciamo, senza vedere i nostri modelli comportamentali e le nostre abitudini. Tutto questo si chiama Maitri, provare gentilezza amorevole e amicizia incondizionata verso noi stessi. La gente talvolta confonde questo processo con un miglioramento personale o con un rafforzamento. Talvolta siamo così presi a essere buoni con noi stessi che non prestiamo attenzione all'impatto che abbiamo sugli altri. Sbagliando, possiamo credere che la Maitri sia un modo per trovare la felicità durevole. Come la pubblicità promette in modo così seducente, pensiamo di poterci sentire bene per il resto della vita. No. Non è che ci diamo delle pacche sulle spalle e ci diciamo sei il migliore, oppure tesoro, non preoccuparti, andrà tutto bene. Si tratta piuttosto di un processo grazie al quale l'illusione viene messa a nudo così abilmente e con tale compassione che non c'è maschera che ci possa più nascondere. Quello che rende la Maitri un approccio così diverso è che non cerchiamo di risolvere un problema, non cerchiamo disperatamente di scacciare il dolore, o di diventare persone migliori. In realtà rinunciamo completamente al controllo e lasciamo perdere concetti e ideali. Si inizia rendendosi conto che qualsiasi cosa succeda non è né l'inizio né la fine. Si tratta sempre della stessa normale esperienza umana che capita alla gente fin dall'inizio dei tempi. Pensieri, emozioni, stati d'animo, ricordi, vanno e vengono tutti. E il fondamentale senso del presente è sempre con noi. Non è mai troppo tardi per osservare la nostra mente, per nessuno di noi. Possiamo sempre sederci e lasciare spazio perché ci si presenti di tutto. Talvolta restiamo scioccati da noi stessi, talvolta cerchiamo di nasconderci, talvolta ci sorprendiamo da soli. Spesso perdiamo il controllo. Senza giudicare, senza credere ciecamente a simpatie e antipatie, possiamo sempre incoraggiarci a essere semplicemente qui, ancora e poi ancora. Mi fermo un attimo. Ci sono alcune frasi che mi hanno colpito in questo passaggio. Talvolta siamo così presi a essere buoni con noi stessi che non prestiamo attenzione all'impatto che abbiamo sugli altri. Ecco, secondo me non bisogna confondere il prestare gentilezza amorevole verso se stessi e ignorare le altre persone e quello che possiamo rappresentare per gli altri. Che questa gentilezza amorevole debba essere distribuita tra noi e gli altri, quindi né solo agli altri né solo a noi stessi.
Beh sì, bisogna stare attenti a non confondere la gentilezza amorevole con così, un processo di autostima elevata che poi sconfina nell'egoismo oppure nel sentirsi al centro dell'universo. Insomma, non credo che la gentilezza amorevole verso noi stessi significhi comunque quello di prenderci come siamo, di perdonarci anche gli errori, e in questo modo, se li perdono a me, posso perdonarli anche a qualcun altro. E ci sono molte frasi, come sempre, però mi è piaciuto molto anche questo: senza giudicare, senza credere ciecamente a simpatie e antipatie, possiamo sempre incoraggiarci a essere semplicemente qui, ancora e poi ancora. Trovo è molto semplice da leggere, senza giudicare, senza credere ciecamente a simpatie e antipatie, perché spesso cadiamo in questo turbinio.
No, io non riesco a dare un senso alle parole gentilezza amorevole verso noi stessi. Perché ha usato queste parole? Per me è un po'... non riesco a dare un senso, un significato.
Angela, quando lo trovi, secondo me è molto importante.
È sempre lì, è sempre la solita.
Penso che si sia collegato Stefano, non so se sì. Ti sente. Ciao Stefano.
Ciao.
Ben trovato Stefano.
Ciao anche a voi, ciao.
Ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Stefano, noi stiamo, non so, sai il libro che stiamo leggendo?
Di Pema Chodron, o sbaglio?
Sì, esatto, siamo al capitolo 5.
Bene, io è la prima volta che lo sento, ho già letto qualche aforisma suo e mi piace molto lei come approccio, quindi ascolto molto volentieri.
Grazie. Ho trovato anche un'altra frase molto interessante. Si tratta di un processo grazie al quale l'illusione viene messa a nudo così abilmente e con tale compassione che non c'è maschera che ci possa più nascondere. Mi piace "e con tale compassione", perché mettere a nudo a volte è un qualcosa di veramente terribile, invece con compassione. Se non c'è altro di questo paragrafo, magari vado avanti un poco con la lettura. Quel che fa male è che quando crediamo ciecamente alla disapprovazione, pratichiamo la disapprovazione. Quando crediamo ciecamente alla severità, pratichiamo la severità. Più andiamo avanti, più queste qualità si rafforzano. Quanto è triste diventare bravi a far male a noi e agli altri. Il trucco, quindi, sta nel praticare la gentilezza e nel lasciare andare. Possiamo imparare ad andare incontro a tutto quello che si presenta con curiosità, senza farne una gran questione. Invece di lottare contro la forza della confusione, potremmo andarle incontro e rilassarci. Quando lo facciamo, pian piano scopriamo che la chiarezza è sempre lì. Nel mezzo della peggiore situazione, della peggiore persona del mondo, nel mezzo di tutto il difficile dialogo con noi stessi, vi è sempre uno spazio aperto. Ci portiamo dietro un'immagine di noi stessi, un'immagine che abbiamo ben salda in mente. Un termine per descrivere tutto questo è mente piccola. Possiamo descriverlo come sem. In tibetano esistono molte parole per tradurre mente, ma due in particolar modo sono utili da conoscere: sem e rikpa. Sem è quello che proviamo sotto forma di pensieri discorsivi, un flusso di chiacchiericci che è lì a rafforzare un'immagine di noi stessi. Rikpa significa letteralmente intelligenza o lucidità. dietro a tutte le pianificazioni e le preoccupazioni, dietro tutti i desideri e le esigenze, le scelte e le preferenze, la mente saggia, non falsificata, del Rigpa è sempre presente. Ogni volta che smettiamo di parlare a noi stessi, il Rigpa continua a esserci. Mi fermo ancora qualche attimo. Mi sembra che in questo capitolo, ma anche in quelli precedenti, Pema Chodron cerchi di proprio sconfiggere l'illusione, no? L'illusione, per esempio, dell'immagine che ci facciamo di noi stessi, l'illusione di tutto questo chiacchiericcio della nostra mente, e che è un processo, secondo me, di decostruzione molto interessante, ma allo stesso tempo abbastanza impegnativo, perché togliere tutti quei puntelli che mi definiscono come Riccardo e per vedere veramente quel che c'è sotto non è mai facile e non sempre bello. E lei lo dice molto chiaramente, perché è un processo che probabilmente lei stessa ha fatto nel tempo.
Sì, è vero, sono d'accordo con te, Riccardo. Questa sua, diciamo, no, non so, non mi viene un termine. Comunque, mi sembra così una decostruzione, come hai detto tu, molto reale, che va fino in fondo alla questione, come se volesse smontare proprio ogni singolo tassello. E è molto interessante anche questa differenza che lei fa tra i due tipi di mente, la mente del chiacchiericcio e la mente e l'intelligenza o la lucidità della mente, insomma. E che ogni volta che smettiamo di parlare a noi stessi, il Rigpa continua ad esserci.
Allora, se volete, continuo. In Nepal i cani abbaiano tutta la notte, ogni 20 minuti o giù di lì smettono, tutti insieme, e si prova un immenso senso di sollievo e di quiete. Poi ricominciano ad abbaiare. La mente piccola del Sam riesce a pensare solo in questo modo. Quando iniziamo a meditare, è come se i cani non smettessero mai di abbaiare. Dopo un po' ecco che si verifica una di quelle pause. I pensieri discorsivi somigliano abbastanza a cani selvatici che hanno bisogno di essere addomesticati. Più che picchiarli o tirargli delle pietre, li addomestichiamo con la compassione. Continuiamo a considerarli con la precisione e la gentilezza che permettono loro di calmarsi pian piano. Talvolta sembra che ci sia molto più spazio, inframmezzato soltanto qua e là da qualche guaito. Poi, certo, il rumore andrà avanti, non stiamo mica cercando di sbrazzarci di quei cani. Ma una volta entrati in contatto con la spaziosità del Rigpa, questa inizia a pervadere ogni cosa. Anche se abbiamo solo intravisto la spaziosità, se ci esercitiamo con la Maitri, questa continuerà ad espandersi. Si espande e penetra nel nostro rancore. Si espande e penetra nella nostra paura. Si espande e penetra nei nostri concetti e opinioni che abbiamo sulle cose e su quel che pensiamo di essere. Certe volte potremmo anche avere la sensazione che la vita sia come un sogno.
Bellissimo, bellissimo. Molto bello.
Mi piace questo modo di vedere la meditazione. Cioè, all'inizio, appena si fa attenzione ai pensieri, questi pensieri sono continui e poi pian piano comincia a farsi qualche spazio. E poi è bello quando dice, poi certo il rumore andrà avanti, non stiamo mica cercando di sbalzarci di quei cani. Non stiamo cercando di fare un vuoto pneumatico nella mente, ma avere questa consapevolezza. Questo secondo me è quello che distingue la meditazione reale dalla meditazione idealizzata, che però non è la meditazione ideale, secondo me, ma quella che uno a volte pensa prima di intraprendere il percorso.
Beh, anche molto bella l'ultima immagine che ci dà, cioè di non riesco a dirlo, Rigpa, che entra nella nostra paura, entra dentro ai nostri concetti, opinioni, eccetera. È molto bella questa cosa che entra dentro, perché almeno personalmente mi dà proprio la sensazione di qualcosa che possa penetrare fino che la si accetta con cui convivere, insomma. E anche l'ultima frase, potremmo avere anche avere la sensazione che la vita sia come un sogno, che mi riporta quella meravigliosa aforisma di Shakespeare: siamo fatti della stessa sostanza dei nostri sogni, che non è solo una bellissima frase letteraria, ma secondo me ha anche un significato psicologico molto profondo, insomma, i nostri sogni sono comunque frutto del nostro cervello, eccetera, eccetera, per cui mi è piaciuta molto.
Avevo circa 10 anni quando la mia migliore amica iniziò ad avere incubi notturni. Era buio e lei correva dentro un edificio enorme, inseguita da orribili mostri. Arrivava a una porta, cercava di aprirla, sempre seguita dai mostri, ma non appena riusciva a chiuderla dietro di sé, ecco che i mostri erano arrivati ed erano riusciti ad aprire. A quel punto la mia amica si svegliava urlando e chiedendo aiuto. Un giorno eravamo sedute in cucina a casa sua e parlavamo dei suoi incubi. Quando le chiesi che aspetto avevano questi demoni, le rispose che non lo sapeva perché scappava sempre. Dopo averle fatto questa domanda, però la mia amica iniziò anche lei a chiedersi come fossero. Assomigliavano a delle streghe o erano armati di coltelli? Così, la volta dopo, quando i demoni iniziarono a inseguirla, la mia amica smise di correre e si girò. Ci vuole un coraggio pazzesco. Aveva il cuore che le batteva all'impazzata, ma appoggiò la schiena contro il muro e li guardò. I mostri si fermarono proprio di fronte a lei e iniziarono a saltellare su e giù, ma nessuno le si avvicinò. Erano cinque in tutto, ognuno somigliava un po' a un animale. Uno era un orso grigio, ma al posto degli artigli aveva lunghe unghie rosse. Uno aveva quattro occhi, un altro aveva una cicatrice sulla guancia. Guardandoli da vicino, più che dei mostri, le sembrarono dei disegni dei fumetti. Poi cominciarono lentamente a svanire. Dopodiché la mia amica si svegliò e quella fu la fine dei suoi incubi. C'è un insegnamento riguardo i tre tipi di risveglio: il risveglio dal sogno dopo un sonno normale, il risveglio alla morte del sogno della vita, il risveglio nella piena illuminazione dal sogno della delusione. Questi insegnamenti dicono che quando moriamo, è come se ci svegliassimo da un lunghissimo sonno. Quando ascoltai questo insegnamento, mi ricordai degli incubi della mia amica. Fu allora che mi resi conto che, se tutto questo è davvero un sogno, potrei vivere cercando di guardare in faccia quel che mi spaventa, anziché scappare via.
Devo dire che questo paragrafo mi coinvolge particolarmente perché io per molti anni della mia vita sono stata l'amica di Pema Chodron e ho sempre avuto fin proprio l'età, forse anche un po' prima, di 7-8 anni, incubi di questo tipo, fino a un'età abbastanza avanzata, insomma, fino verso i 45 anni. E posso dire che si sta malissimo perché comunque talvolta il sogno mi perseguitava anche nella realtà, cioè confondevo comunque le due cose. Io, vabbè, sognavo che mi ammazzavano, però io li vedevo sempre, quelli che mi ammazzavano. Ero tra l'altro per tutte persone conosciute, quindi sapevo benissimo chi erano. Però, purché sembra una cosa così banale, si sta male. Bisogna farci i conti con queste ombre sotterranee che talvolta ci perseguitano. E sono assolutamente d'accordo che però finché io non ho deciso di andare a vedere chi ero secondo un mio percorso abbastanza lungo, non è che adesso sono spariti, però io non vado più a letto con la paura di incontrare o che ci siano questi sogni che mi perseguitano, perché comunque non è che so che cosa sono, però sono riuscita a farci i conti. Ed è stato per me fondamentale. Mi sento, potevo scriverlo io questo pezzo, da parte dell'amica però, non da parte di Pema Chodron. Però credo che sia fondamentale, e fondamentalmente è così. Finché non vai a vedere quali sono le cose che ti spaventano, e non è facile, seppure si tratta di sogni, non è facile, perché comunque i sogni, io credo, sono l'espressione poi del nostro inconscio, che ci piaccia o meno, ci condiziona nelle nostre scelte, nella vita quotidiana anche, e talvolta ci fa anche del male se non ne prendiamo coscienza.
Certo, la sua amica sicuramente aveva paura, però c'è una frase che mi faceva sorridere. Quando dice, appoggiò lo schermo contro il muro e li guardò. I mostri si fermarono proprio di fronte a lei e iniziarono a saltellare su e giù, ma nessuno si avvicinò. Mi sembra che questi mostri fossero imbarazzati, no? Quindi saltellavano perché non sapevano più che cosa fare. E non so se abbiamo letto questo da lei, che la maggiore arma della paura è proprio quella di farci fare quello che vuole finché non le obbediamo, ma quando non le obbediamo più non ha più strumenti. Questi mostri le facevano paura perché non li guardava, ma quando li ha visti un po' come se fossero dileguati. E l'altra cosa che mi ricordava è quando abbiamo letto domenica scorsa del maestro che quando era inseguito da un cane si fermò e gli andò incontro di corsa. Il cane, rimasto sorpreso, anche lui si fermò e non fece più nulla. Da proprio l'idea della necessità di guardare in faccia le paure. E, come dice lei, ci vuole un coraggio pazzesco per guardare le paure in faccia.
Sì, concordo. Però non è che poi una volta che le hai guardate in faccia svaniscono. Però se prendi consapevolezza di quello che sono, prima di tutto perdono la loro potenza, ne hanno molta, molta meno, anche perché è ovvio che sai che sei tu quello che produce queste paure e questi mostri, però non spariscono, ma tu sai, quantomeno sei consapevole di quello che è. Poi a volte sono così irrazionali che diventa veramente difficile, voglio dire, io so che certi film non li posso vedere, per esempio non li vedo, una volta ne un po' di anni fa me ne è capitato uno, allora ho chiamato un amico e ho detto: ascolta, intanto che vado in camera da letto tienimi al telefono, perché se c'è l'assassino di là è ovvio che però è ovvio che la mia mente razionale Ripka sa che non c'è, ma c'è la paura irrazionale che prende il sopravvento e quindi devi un attimo esserne consapevole almeno di questo. Poi vabbè, c'è il momento che prende sopravvento la parte irrazionale e fai cose, dici cose consapevole comunque, perché è ovvio che non ci poteva essere l'assassino del film in camera mia, ma il mio inconscio pensava di sì. Allora tu vedi, senti, dammi al telefono che se per caso mi ammazza almeno puoi arrivare subito, che è molto ridicolo da dire, ma credetemi, si sta male.
C'è un passaggio che probabilmente è proprio tipico dell'insegnamento tibetano che non ho ben compreso. C'è un insegnamento riguardo ai tre tipi di risveglio: risveglio dal sogno dopo un sonno normale, risveglio alla morte del sogno della vita, risveglio nella piena illuminazione dal sogno della delusione. Non so se qualcuno di voi ne sa qualcosa di più.
Puoi rileggerli per cortesia, Riccardo, che non ho mi sono sfuggiti alcuni passi, grazie.
Certo, certo. Risveglio dal sogno dopo un sonno normale. Risveglio alla morte dal sogno della vita. Risveglio nella piena illuminazione dal sogno della delusione.
Ecco, se posso dire, i primi due li ho capiti bene e li condivido. Il terzo è affascinantissimo, mi piace, ma anch'io non comprendo cosa voglia dire dal sogno dell'illuminazione. Possiamo cercare di capirlo insieme? Anch'io non capisco cosa significhi, ma mi piace molto, mi suggestiona parecchio il terzo.
Beh, sono contento che tu abbia capito i primi due intanto. Risveglio nella piena illuminazione dal sogno della delusione. Beh, la delusione secondo me è quella che provoca la sofferenza. Il risveglio nella piena illuminazione dal sogno della delusione probabilmente quando una persona riesce a rendersi conto delle ragioni della sofferenza. Non so se potesse essere questa una spiegazione.
Sì, può essere vero.
Ti chiederei i primi due che non ho capito io invece.
Allora io ti posso fra virgolette aiutare a dirti la mia interpretazione dei primi due.
Grazie.
No, ridimmi il secondo, cos'è? Ridimmelo.
Risveglio, ecco, questo è più complicato, almeno per me. Risveglio alla morte dal sogno della vita.
Qui secondo me c'è sempre in ballo il discorso della visione tibetana della reincarnazione o del superamento della vita di questa dimensione, no? Cioè, almeno io la percepisco così, poi non so dirti una spiegazione con parole razionali, però io la interpreto così, no? Certo. Il sogno della vita che finisce, ma non finisce mai, e prosegue, quindi loro lo vedono come un Maya, un velo di Maya che continua a finire e poi riprendere, non so, una cosa del genere, no?
Certo. Certo, sì, probabilmente è così. Forse per quello che mi è più lontano di tutti.
È più lontano perché so che tu, è vero, non sei molto su quella. Invece mi è piaciuta quella, la terza che hai detto tu, che mi hai dato uno spunto che secondo me è vero: superare le delusioni, e quindi l'illuminazione ci consente di superare anche le delusioni forti, eccetera. Bello, mi piace questo, Riccardo, molto positivo.
Sì, ma credo che poi nel proseguo ci dia qualche indicazione sul significato.
Bene, allora se volete continuiamo a leggere un altro pezzettino.
Certo.
Non è stato facile da fare, ma nel corso del processo ho imparato un sacco di cose sulla Maitri. I nostri demoni personali si presentano sotto vari aspetti. Li viviamo sotto forma di vergogna, di gelosia, di abbandono, di rabbia. Sono tutto ciò che ci fa sentire così a disagio da dover scappare in continuazione. E noi la troviamo una via di fuga. Recitiamo una parte, diciamo qualcosa, sbattiamo una porta, picchiamo qualcuno oppure tiriamo un vaso. Ma non affrontare quel che sta accadendo nei nostri, per non affrontare quel che sta accadendo nei nostri cuori. Oppure ricacciamo giù i sentimenti e in qualche modo smorziamo il dolore. Possiamo anche passare una vita intera a scappare dai mostri della nostra mente. Dappertutto la gente è talmente impegnata a scappare che dimentica di approfittare della bellezza che la circonda. Facciamo talmente tanta l'abitudine a correre avanti che ci priviamo della gioia. Una volta sognai che stavo preparando una casa per Chandra Rinpoché. Ero tutta presa a pulire e a cucinare. D'un tratto la sua macchina arrivò ed eccola lì con il suo accompagnatore. Corse a salutarli. Rinpoché mi sorrise e mi chiese: Hai visto sorgere il sole stamattina? Risposi: No, Rinpoché, ero troppo occupata per guardare il sole. Lei rise e disse: Troppo occupata per vivere la vita. Talvolta è come se preferissimo l'oscurità e la velocità. Siamo in grado di protestare, lamentarci ed essere risentiti per anni e anni. Ma in mezzo all'amarezza e al rancore, intravediamo la possibilità della Maitri. Sentiamo un bambino che piange o il profumo del pane che sta cuocendo. Sentiamo la freschezza dell'aria o vediamo il primo crocco di primavera. Nonostante noi stessi, siamo trascinati fuori dalla bellezza che abbiamo sotto gli occhi.
Beh, secondo me ha usato degli esempi, delle parole bellissime per ricordarci che una cosa importante, per esempio, la mattina, quando usciamo, non è pensare, come almeno succede tante volte, che siamo talmente presi dalla corsa, oddio, devo andare, devo fare. Però quelle rare volte in cui ho messo in pratica questo insegnamento che anche Tai ci ha tramandato, è vero che cambia la percezione della vita e della giornata, anche se poi uno rientra in ufficio e sembra che la cosa più importante del mondo sia ben altro. Però io trovo bellissimo come ha raccontato e soprattutto la frase troppo occupata per vivere la vita, perché tutte le nostre corse quotidiane ci fanno dimenticare che probabilmente senza il sole non ci sveglieremo nemmeno. Però credo che, cioè, almeno quando io mi ricordo, è molto bello e cambia la percezione della giornata. È che poi io qualche volta ho anche l'ardire, magari di dirlo con qualche persona che mi è vicino, mi dice: Ma sei matto? Ma cosa stai pensando? Quindi c'è da fare, conti, disfare, correre, e tu stai pensando al sole che sta sorgendo. Io mi sono trovata in questa situazione.
Immagino. Questa purtroppo è la normalità spesso, no? E invece non dovrebbe esserla, magari. Cioè, la normalità dovrebbe essere la consapevolezza della gioia per le cose semplici, no? E spesso invece non la è. Incredibile.
Mi è fatto dare in mente una in pagina con una vignetta che c'era nella biblioteca di Piano Ciliegi. Era una serie di vignette c'era un bambino troppo giovane per meditare, poi un ragazzo che insegue una ragazza troppo innamorato per poter meditare, poi troppo preso dal lavoro per poter meditare, troppo preso dalla macchina, la casa, per poter meditare. Poi la persona che diventa vecchia, troppo vecchio per poter meditare. E poi ci siede alla tomba, troppo tardi per poter meditare.
Bellissima questa immagine.
Molto bella.
C'è sempre qualcos'altro, no? Tranne che se fermarsi. Perché tutto questo, secondo me, è incentrato sul fuggire. Sul fuggire tutto questo capitolo. E non fermarsi a guardare le cose. Perché a un certo punto, infatti, dice... E noi troviamo una via di fuga, recitiamo una parte, diciamo qualcosa, sbattiamo una porta, picchiamo qualcuno, tiriamo un vaso. Cioè, troviamo sempre qualche scappatoia, piuttosto che vedere le cose come sono. Anche qua mi trovo, insomma, in questa tendenza in cui raramente ho il coraggio di... sospendere questo e guardare i mostri. Mi sembra molto, molto aderente alla realtà quello che dice questa monaca.
Condivido.
Se volete, facciamo un altro pezzettino. Ormai siamo quasi alla fine del capitolo. Per risolvere la nostra resistenza alla vita, dobbiamo guardarla in faccia. Quando siamo scontenti perché la stanza è troppo calda, potremmo fare conoscenza con il calore, sentirne l'ardore e la pesantezza. Quando siamo scontenti perché la stanza è troppo fredda, potremmo fare conoscenza con il freddo, e sentirne il gelo e la morsa. Invece di lamentarci della pioggia, potremmo sentirne l'umidità. Invece di preoccuparci del vento che sbatte le finestre, potremmo fare conoscenza col vento e ascoltarne il suono. Abbandonare ogni speranza di un rimedio è un dono che possiamo fare a noi stessi. Non esiste rimedio per il caldo e il freddo, ci saranno sempre. Il flusso e il riflusso continueranno anche dopo la nostra morte, come le maree, come il giorno e la notte e la natura delle cose. Essere in grado di apprezzare, essere in grado di guardare da vicino, essere in grado di aprire la mente, questa è l'essenza della Maitri. I fiumi e l'aria sono inquinati, le famiglie e le nazioni sono in guerra, i senza tetto riempiono le strade, sono tutti sintomi di un periodo buio. Un altro sintomo è che le persone si avvelenano nell'insicurezza e hanno paura. Praticare la gentilezza amorevole verso noi stessi sembra un modo buono come un altro per iniziare a illuminare il buio dei tempi difficili. Preoccuparsi dell'immagine che abbiamo di noi stessi è come essere sordi e ciechi, come restare in mezzo a un campo di fiori selvatici con un cappuccio nero sulla testa. Come passare davanti a un albero pieno di uccelli che cinguettano con le cuffie nelle orecchie. C'è così tanto rancore, c'è così tanta resistenza alla vita, in tutte le nazioni, è come una pestilenza sfuggita a ogni controllo che sta inquinando l'atmosfera del pianeta. A questo punto potrebbe essere saggio farsi delle domande su queste cose e prendere confidenza con la gentilezza amorevole.
Direi che se anche vedo che questo libro, almeno l'edizione che ho io, è stata stampata nel 2012, ma comunque ha fatto un quadro del nostro periodo buio in modo ineccepibile, proprio in questi giorni lo vediamo dalle notizie che ci sono e trovo molto bello questa forma di speranza in cui dice che potrebbe essere saggio farsi delle domande su queste cose e prendere confidenza con la gentilezza amorevole, anche se a volte ci si può domandare, ma se anche io sono gentile e amorevole a partire da me stessa per poi espanderla agli altri, a volte poi ci si guarda intorno e così, qualche volta la speranza viene meno. È vero, bisogna partire da se stessi, bisogna farlo, è giusto così. È un modo come un altro per iniziare a illuminare il buio dei tempi difficili. Non è facile, però è bello anche sapere che possiamo provarci, quantomeno.
Direi che è una cosa che mi ha un po' colpito, perché trovo che abbastanza vero è questo preoccuparsi un po' di quello che gli altri pensano di noi, cioè del nostro aspetto come salta fuori, mentre secondo me sarebbe molto più semplice cercare sempre in maniera gentile, via dicendo, però di essere noi stessi rispettando noi stessi e gli altri, cioè di sentire quello che abbiamo effettivamente dentro e di presentarci così. Se poi gli altri trovano che noi non abbiamo un aspetto, non abbiamo un modo di essere o di vivere che a loro non piace, pazienza, troveremo qualcun altro che trova il nostro modo di vivere accettabile.
Concordo molto, Matilde, su quello che hai detto, mi piace. Grazie. Molto. La nostra unicità è fondamentale, perché nessuno è nato uguale all'altro e secondo me è uno dei doveri che abbiamo nel percorso della vita di cercare di mantenerla, in modo da evolverla, però mantenerla. Sono d'accordissimo con te. Non siamo nati tutti con lo stampino, meno male. Anche se da fuori ci vogliono fare credere che è così, ma non è così. Quindi è sacrosanto quello che dici, secondo me. Assolutamente.
Volevo tornare su quello che diceva Elena, pensavo esattamente la stessa cosa, ma quella tua edizione del 2012, ma sono scritti tra metà anni 80 e inizio anni 90.
Meglio ancora.
Quello che dice in una frase: il flusso e il riflusso continueranno anche dopo la nostra morte, come le maree, come il giorno e la notte e la natura delle cose. E che le cose vadano così, un po' meglio, un po' peggio, è la natura delle cose. Dice: c'è così tanto rancore, c'è così tanta resistenza alla vita in tutte le nazioni. È come una pestilenza sfuggita a ogni controllo che sta inquinando l'atmosfera del pianeta. Questo era, lo stava presentando come una metafora, ma non è successo davvero. Questa pestilenza sfuggita a ogni controllo che sta inquinando l'atmosfera del pianeta.
È stata profetica, bellissimo.
Sì, sì, sì.
E penso che si riferisca anche a una pestilenza psicologica che sta infestando il nostro, che siamo sempre noi comunque, perché siamo noi che abitiamo qua, non è qualcun altro, lo stiamo infestando non male, non è il Covid, forse la pestilenza peggiore,
sono seppure d'accordo con te,
ha portato tanta sofferenza, là è il resto che credo, e le notizie che abbiamo in questi giorni sono sempre più drammatiche, insomma, casomai non ci fossero abbastanza guerre, ne facciamo un'altra, perché così creiamo ancora un po' di quest'aria irrespirabile così pesante. È molto bello questo invito, lo ridico, della gentilezza amorevole, che si può usare, si può. Non lo so, io personalmente la prendo come una grande speranza, ecco. questo sì, quantomeno di provarci. Anche se devo dire, scusate se continuo, però proprio questa settimana mi è capitato un fatto così molto banale. Ho urtato lo specchietto di una macchina che era parcheggiata e quindi mi sono fermata e ho provato a vedere se nel bar c'era il proprietario. Mi sembra che si faccia così, insomma, che sia giusto così. E poi, siccome questa persona mi sembrava così non molto equilibrata, perché li trovo io ovviamente, e a un certo punto io gli ho detto: guarda, è meglio che facciamo le cose con l'assicurazione, ho sbagliato io, ti sono venuta a cercare per questo. E questa persona ha cominciato a mandarmi una serie, un ragazzo giovane, tra l'altro giovane, insomma, quarantina d'anni, una serie di messaggi deliranti dicendomi: guarda, guarda che ho i testimoni. Dico: guarda che forse tu hai dimenticato che io ti sono venuta a cercare per dirti che purtroppo per un errore, perché ho dovuto stringere che veniva una macchina incontro, ti ho rotto lo specchietto, ma sono venuta io a cercarti, quindi forse tu te lo stai dimenticando. No, no, ma guarda, io comunque, insomma, probabilmente è una persona un po' con poco equilibrio. E però, nonostante io abbia fatto quello che secondo me è normale che si faccia, a un certo punto ho pensato: scusa, non è che la prossima volta è meglio che te ne vai e non dici niente. Ci ho pensato. Perché davanti all'incomprensione ti viene di pensarlo. È stato un attimo perché. Non credo sia il modo di fare di una persona civile quello di andarsene. Però ci ho pensato. Ho pensato, beh, ma allora non serve a niente perché vedi che comunque tu hai cercato di fare le cose fatte bene, ma questo non capisce, quindi è molto difficile. Cioè, è molto difficile, secondo me, mantenere proprio questo equilibrio della gentilezza amorevole in tutti i sensi, sia a livello psicologico che a livello interpersonale o pratico. È una cosa difficile, però credo, non so, un dovere nei confronti della vita che abbiamo di praticarla, insomma.
Coraggioso che lo dici, sono d'accordo con te. È difficile, è vero.
Difficile.
Mantenere con costanza è difficilissimo.
Però è giusto provarci.
Assolutamente.
Un'altra scena che mi è venuta in mente leggendo questo libro o questa parte, i senza tetto riempiono le strade. Ieri sera con Silvia siamo andati in centro, dovevamo andare in banca, sotto la galleria della borsa, erano più o meno le 9, e c'era un senza tetto che dormiva lì sotto la galleria. E ci ha detto: datemi qualcosa, sono povero, così. Sono stato vicino, gli ho lasciato qualcosa, gli ho detto: ma scusi, ma non c'era posto alla Caritas, questo signore era... Avuto forse 60 anni, forse meno, non so, magari anche la vita che fa, non era difficile dire, era forse un nord africano, ho detto: no, non c'era posto. Veramente mi sono chiesto come fare per migliorare queste situazioni. Anche una città piccola come Piacenza, che non riesca a far fronte, che non riusciamo a far fronte a queste situazioni, mi ha veramente creato un po' di dubbi, no? Su come fare per evitare queste situazioni.
Riccardo, guarda che ci sono delle persone che amano proprio stare per conto loro. C'è una persona, di cui non so il nome, che spesso trovi vicino sullo stradone Farnese, vicino alla chiesa di Sant'Agostino, c'è uno che sta lì hanno provato, l'hanno segnalato ai servizi sociali, eccetera, eccetera, e lui dice no, che lui vuole restare lì. Cioè ci sono delle persone che non sopportano, perché se ti aiutano, ti inquadrano, ti ficcano, devi osservare tutta una serie di norme, di regole, via dicendo. Sei protetto, nel senso che sei in una casa, ti portano da mangiare, hai tutto sistemato, ma c'è gente che non sopporta, sente questo trovarsi in una casa con tutte le regole, eccetera, eccetera, sente come una prigione. Mm-hmm. E questo qua è uno che sta lì e dice no, io preferisco stare così, al massimo gli si porta una coperta o gli si dà un po' di soldi perché possa mangiare. Ripeto, non sono tutti così, mm-hmm. però c'è qualcheduno che proprio vuole quel determinato tipo di vita.
Non so questo signore, poi sai, in un posto anche in cui può arrivare anche qualche malintenzionato,
sì,
qualcuno che ma ti do gli dà un calcio, no? È questo che mi spaventa in modo particolare. Certo che la libertà va rispettata delle persone, però mi ha fatto una grande pena, ecco.
Ma io ti do ragione, è vero quello che dici, però c'è gente che queste cose non le sopporta, non so.
Mm-hmm. Sì, è vero, in una città come la nostra, sono d'accordo con Matilde, ci sono delle persone così, in una città come la nostra, se uno lo fa di sua libera scelta, niente da dire. Però è strano, perché ci sono secondo me delle strutture buone, ecco, non siamo ancora come i livelli della California in America, dove invece è all'ordine del giorno che qualcuno dorma, che molti dormano purtroppo in queste condizioni, perché non sanno veramente dove andare, insomma. Mm-hmm. Per fortuna a Piacenza lo vediamo poche volte, insomma, per fortuna. Speriamo anche che rimangano poche.
Sì. Bene, abbiamo fatto poco oltre le 10, siamo direi perfettamente nei nostri tempi che ci siamo dati. Non so se qualcuno di noi si sente ancora di dire qualcosa.
No, io devo dire che questa lettura, ecco, mi piace molto questo modo di entrare dentro alle cose di questa monaca. Lo trovo veramente molto che prende nel senso che c'entra molto bene quelli che sono dei punti fondamentali della nostra pratica, ma anche della vita.
Adesso chiudo la registrazione.
Va bene.